Radio 3 Lezioni di musica. Wolfgang Amadeus Mozart. Trio in Sol maggiore per pianoforte e archi K564 con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate al trio. Stiamo parlando in questo fine settimana dei trii di Mozart. E in particolare esaminiamo due trii composti in questo magico anno. Si potrebbe dire che tutti gli anni della creatività mozartiana sono magici, ma certo la parte centrale del 1788, quando Mozart in poche settimane scrive le ultime tre sinfonie, è una fase particolarmente magica e miracolosa. Quello di cui parliamo oggi è l'ultimo trio mozartiano, K564 in Sol maggiore, un trio molto compatto, un trio breve, meno monumentale, meno ampio di quello, il grande trio in Mi maggiore di cui abbiamo parlato ieri, ma un trio interessantissimo, straordinario per molte ragioni. Una volta di più sono tre movimenti. Una volta di più Mozart finisce con un rondò, lo vedremo in questo caso un rondò particolarmente delicato, leggiadro, leggerissimo. In questo trio Mozart esplora la forma del tema con variazioni, una forma su cui Mozart insiste poche volte. Voi pensate che per esempio in tutto il corpus delle sinfonie non c'è neanche un movimento scritto in forma di variazione, ma nella musica da camera invece la variazione per Mozart è un campo di esplorazione assolutamente importante, assolutamente privilegiato, e vedremo che queste variazioni hanno anche delle particolarità. Ma cominciamo ovviamente parlando del primo movimento. Primo movimento che comincia, devo dire, con una delle idee più meravigliose che Mozart abbia mai avuto. Un tema apparentemente semplicissimo, in realtà molto raffinato, molto complesso, che è scritto con una progressiva salita verso l'acuto, e sentirete che l'effetto che Mozart riesce a realizzare è paradossale, perché il tessuto sale, quindi teoricamente dovrebbe aumentare la tensione, e invece al contrario il tessuto punta verso una leggerezza sempre maggiore. Ci sono alcuni segreti tecnici che proverò a spiegarvi nel modo più semplice possibile. Intanto vi faccio sentire il tema che suona il pianoforte. I due archi si limitano a tenere una nota pedale fissa, questa nota che è la nota fondamentale del trio, il sol. Poi il violoncello a un certo punto si sposta al grave, e questo sarà il momento fondamentale, ma sentite il tema. E a questo punto cominciano il tema violino e violoncello. Il pianoforte che accompagna animando il tessuto. Quindi c'è questa animazione improvvisa. Ma torniamo di nuovo ad esaminare questo tema iniziale. Avete sentito il movimento ascendente? Scende e torna alla nota di partenza. Bene, com'è articolato questo movimento? Vediamo intanto l'articolazione motivica, cioè il modo in cui Mozart elabora i materiali. Queste tre note iniziali improvvisamente subito diventano, vedete? Riprende la forma ritmica iniziale, ma più in alto, e ripete la intensificazione. A questo punto cambia la forma melodica del motivo. Cioè non è più, ma diventa, e la varia. Vedete? E c'è una variazione evidentemente. Quindi in questo tema apparentemente così semplice, questa graduale salita, questo raggiungimento di una serenità celestiale proprio al centro del tema, in realtà c'è una costruzione raffinatissima, una trasformazione progressiva degli stessi identici elementi. Sentite questa trasformazione di ogni elemento, questo è proprio il trionfo dello stile mozartiano. Da una parte c'è questo senso di libertà, questo lirismo, questa espansione nello spazio, ripeto, verso l'alto, verso il cielo, come quasi tutta la musica di Mozart. Dall'altra parte invece c'è questa capacità di elaborazione sottilissima dei materiali. Ma probabilmente il vero segreto di questo tema è nell'armonia. Perché? Perché il momento culminante, la nota più acuta toccata da Mozart, questa è la nota fondamentale del trio, sol, sale, è sempre un sol, ma questo è un elemento molto tecnico. Mozart, per raggiungere questa nota più acuta, non la armonizza come se fosse l'accordo fondamentale, cioè non è, ma invece è. Cioè l'espansione arriva su uno specifico accordo che, devo essere un po' tecnico qui, è l'accordo sul quarto grado, cioè siamo in sol, la dominante, il grado che crea tensione è il re, questa è la dominante, sentite che c'è un aumento della tensione, invece al contrario Mozart il punto più acuto lo raggiunge sul quarto grado, che non a caso si chiama sottodominante nel linguaggio tecnico musicale, ed è un grado che i compositori usano per rilassare l'atmosfera, non per accrescere la tensione ma per diminuirla. E Mozart è un compositore che ha la capacità di usare questo quarto grado con gli effetti più magici. Molte sue melodie, soprattutto guarda caso in questo momento, in questo periodo, quindi verso la fine della carriera, raggiungono il punto culminante aprendosi sull'accordo della sottodominante. Questo trio è K564. Beh, il trio opera K563, è un divertimento per tre archi, violino, viola e violoncello, sei movimenti, e l'ultimo movimento ha questo famoso tema. Il tema è, si apre verso l'acuto, stesso identico effetto, questa è la sottodominante e Mozart realizza questo effetto di apertura puntando verso l'alto ma rilassando l'armonia. È un gesto tipicamente mozartiano, estremamente caratteristico. È un gesto che appunto attraverso il quale Mozart riesce a realizzare questo effetto miracoloso. Le melodie che si espandono, ma la tensione che invece si addolcisce. E quindi abbiamo questa sensazione letteralmente celestiale di tanti momenti delle composizioni tarde di Mozart. Adesso vi faccio sentire l'intera esposizione, vi sottolineo soltanto un paio di elementi. Beh, prima di tutto il ritmo delle prime tre note è quello con cui Mozart comincia la transizione. Identità motivica evidente, ma ancora più chiaro è il collegamento fra il primo e il secondo tema. Beh, sentite il secondo tema. Il secondo tema si presenta, si apre con una variante del primo. Quindi mentre nel trio di cui abbiamo parlato ieri, il K542, la tendenza mozartiana è una tendenza a far proliferare le idee tematiche, nella sola esposizione ne abbiamo sentite ieri forse 5, forse 6, in questo caso invece le idee tematiche sono estremamente compatte, concentrate. Si potrebbe dire che tutto il materiale dell'esposizione e quindi quasi tutto il materiale dell'intero trio sia derivato soltanto dalle battute iniziali. Ovviamente Mozart, quando scrive a breve distanza delle composizioni nello stesso genere, tende a differenziare al massimo le caratteristiche tecniche. È una delle ragioni della sua grandezza come compositore. Ma a questo punto sentiamo l'esposizione del trio K564. Concentratevi soprattutto su questa trasformazione motivica e sul violoncello che nell'istante in cui la melodia raggiunge il punto culminante, quindi Mozart usa questo famoso accordo di sottodominante, il violoncello si sposta di un'ottava al grave, quindi aprendo lo spazio e soprattutto moltiplicando la serie degli armonici, proprio per creare questa spazialità, spaziosità luminosa, un effetto sottilissimo dal punto di vista strumentale. Spero di riuscire a farvelo cogliere in questo ascolto. Eccolo. Transizione. Secondo tema. E delle tre note. Chiusa più virtuosistica. Avete sentito proprio in questo istante il violoncello che si sposta di un'ottava, quindi questo effetto di apertura che, come ho provato a spiegarvi, è basato su varie ragioni tecniche, su un controllo della scrittura meravigliosa e naturalmente sulla fantasia mozartiana. Probabilmente avete colto anche alcuni altri aspetti, ad esempio le ultimissime battute. L'elemento che abbiamo sentito quindi gli stessi elementi che continuano a trasformarsi, a riapparire nel corso di questa esposizione. C'è un solo altro brevissimo elemento che va messo in evidenza, ultimissime battute, il pianoforte suona. Questo arpeggio spezzato ascendente. Perché è interessante osservare questo elemento, che è chiaramente un elemento di passaggio, un elemento che non ha nessun valore tematico? Perché Mozart decide di costruire gran parte dello sviluppo proprio su questo arpeggio. Ne parlavamo già ieri, molto spesso gli sviluppi mozartiani hanno degli elementi dichiaratamente non tematici. Nel caso del trio K542 gli elementi non tematici erano alla fine dello sviluppo, qui invece Mozart sceglie di cominciare lo sviluppo con... Poi c'è un dialogo fra violino e pianoforte. Pianoforte, violino, pianoforte, Quindi c'è un dialogo fra gli strumenti su questo elemento, che è un elemento non tematico. In un secondo momento invece entreranno. Il secondo tema, che come sappiamo è strettamente collegato al primo. Una volta di più, quindi, Mozart costruisce lo sviluppo come un laboratorio della fantasia, come dire. Elementi non tematici, che sono quelli su cui si muove il brano, e poi riapparizioni come echi, non a caso in tonalità molto rilassate. In che tonalità torna il secondo tema? Torna in Do maggiore, ossia alla tonalità della sottodominante, la tonalità rilassata che Mozart ci ha già messo in evidenza proprio all'inizio del trio. Stiamo dicendo molte cose complesse naturalmente, ma spero che adesso l'ascolto di questo meraviglioso sviluppo, arriviamo all'inizio della ripresa, renderà chiare molte delle cose che sto provando ad illustrarvi. Ecco l'arpeggio. Dialogo. Ed ecco il secondo tema in Do maggiore. Prende il dialogo sull'arpeggio. Naturalmente siamo nella ripresa, lo avete sentito, credo che fosse anche chiaro a questo punto il processo dello sviluppo. Questi elementi non tematici agitati e la riapparizione invece di un tema, il secondo tema collegato al primo, ma in questa tonalità più rilassata, come se in qualche modo Mozart stesse invertendo le consuetudini, le convenzioni della forma sonata, è una volta di più una delle moltissime ragioni della sua grandezza. Il secondo movimento, come vi dicevo, è un andante in forma di variazioni, tema e variazioni. In che tonalità lo scrive Mozart? In Do maggiore, nella tonalità della sottodominante, quindi con questo effetto di rilassamento. Una volta di più Mozart collega fra loro in maniera molto sottile i diversi movimenti del trio, lo abbiamo visto anche nella puntata di ieri. L'andante viene sviluppato nella maniera più tradizionale. Seconda parte del tema. E poi viene accelerato dal punto di vista ritmico. La terza variazione diventerà e così via. Ora, normalmente noi ci aspetteremmo quindi una variazione ancora, siamo arrivati alle terzine, alle quartine. Bene, questa variazione arriva, ma dopo la variazione in minore. Quindi la variazione in minore, che è un cliché, un classico delle forme di variazione classiche, interrompe il processo che poi procede. Quindi diciamo funziona come una sorta di improvvisa parentesi drammatica, e questa è una particolarità, perché normalmente in queste forme di variazione l'accelerazione arriva al punto culminante, poi c'è la variazione in minore da cui parte un nuovo processo. Qui invece la variazione in minore è una apparente, si interrompe per un attimo il processo che poi riprende. Non abbiamo il tempo di sentire per intero questo movimento, ma vale la pena almeno di goderci la sottigliezza, i gentili tocchi degli archi nel tema e poi il modo in cui invece la formazione del trio comincia a prendere corpo nel corso delle prime due variazioni. Eccole. Riascoltiamo. Sentite gli archi che accennano appena. Seconda parte. E di nuovo. Prima variazione. Come si espandono gli archi che prendono la melodia. Seconda parte. Dialogo entra la mano sinistra del pianoforte, eccola. Non a caso la melodia è nel violoncello. Con la variazione in terzine, come vi dicevo, non possiamo sentire per intero questo movimento, anche perché volevo dire due parole sul rondò conclusivo. È uno degli esempi più leggeri, più leggiadri di movimento conclusivo mozartiano. Una volta di più Mozart sceglie di sottolineare questa leggerezza attraverso la scrittura, come abbiamo visto nel trio di cui abbiamo parlato ieri, K542. Anche in questo caso, nell'ultimo trio, Mozart scrive un rondò in cui comincia a suonare solo il pianoforte e soltanto nel registro medio acuto, senza bassi. Per capirci, questo è un tessuto che potrebbe essere facilmente trascritto per quattro flauti, quindi senza assolutamente i bassi. Poi cominciano a suonare violino e violoncello e a questo punto quindi l'effetto solo tutti, così caratteristico della musica da camera con pianoforte mozartiana. In questo caso il secondo episodio del rondò è in modo minore. Così via, ripresa del tema iniziale che poi viene intensificato nell'accompagnamento del tutti. Terzo episodio, episodio centrale, guarda caso in do maggiore alla sottodominante. Quindi Quindi questa tonalità di rilassamento presentata fin dall'inizio del trio, come abbiamo visto, è protagonista, è un po' la tonalità che si alterna a quella fondamentale nel corso dell'intero trio, perché è la tonalità del secondo tema nel sviluppo del primo movimento, è interamente la tonalità del secondo movimento e la tonalità dell'episodio centrale del rondò conclusivo. Se, non so se riusciamo a arrivare alla fine di questo rondò nell'ascolto, ma è interessantissimo il dialogo ravvicinatissimo che Mozart costruisce fra i tre strumenti, anzi fra le quattro linee, quindi anche le due mani del pianoforte, nelle battute conclusive. Sentite, il pianoforte suona, il violino risponde, il violoncello e la mano destra del pianoforte. L'effetto è qualcosa del genere. Queste quattro entrate ravvicinatissime fra mano destra e mano sinistra del pianoforte, violino e violoncello, quindi il principio stesso della musica da camera, il dialogo fra gli strumenti, la conversazione raffinatissima viene esaltato dalla scrittura mozartiana proprio alla fine del suo ultimo trio. Sentiamo almeno l'inizio di questo delicatissimo rondò con questo inizio a carillon. Ne approfitto per salutarvi, ci sentiamo la prossima settimana, il prossimo fine settimana parleremo di due grandi tri di Beethoven. Intanto buona domenica da Giovanni Bietti.